Notiziario. Sacro Cuore.
La Santa Messa Domenicale. Domenica 8 marzo, seconda domenica di Quaresima, ciclo B.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
Canta con gioia al Signore. Canta con gioia al Signore.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Grazie e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Cari ragazzi, siamo giunti alla seconda domenica di Quaresima. Ed io oggi con voi vorrei provare a fare un esperimento. Provate a pensare intensamente alla persona che secondo voi è più bella, più buona, più simpatica, alla quale volete più bene e per la quale sareste addirittura disposti a dare la vita. Beh, è proprio così che Gesù vede ognuno di noi, come la persona più importante e più speciale, perché proprio Lui è morto e risorto solo ed esclusivamente perché ci ama.
All'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui non abbiamo nella nostra vita deciso di ascoltare la parola di Dio, per le volte in cui non ci siamo fatti discepoli della parola di Dio.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la Tua Chiesa.
Abbi pietà di noi, Signore, pietà di noi.
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il Tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la Tua parola e purifica gli occhi del nostro spirito, perché possiamo godere la visione della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Nel Vangelo vediamo una cosa stranissima. Gesù sale sul monte Tabor insieme ai suoi tre apostoli preferiti, Pietro, Giacomo e Giovanni, e cambia forma, si trasfigura, le sue vesti diventano bianchissime e il suo volto luminosissimo. E gli apostoli sono un poco spaventati da questa cosa. Molto spesso anche noi ci lasciamo spaventare dalla luce di Gesù. Invece in questo periodo di Quaresima dovremmo farci scaldare il nostro cuore e riuscirla a donare a chi non la conosce.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Giacomo e Giovanni e Pietro e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce. «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore.
Nel cammino quaresimale, nel cammino di avvicinamento alla grande festa della Pasqua, della risurrezione del Signore, la Chiesa nella liturgia ci propone questo passo del Vangelo di Marco, il passo della trasfigurazione del Signore. Ed è esattamente sulla trasfigurazione che vorrei fare alcune riflessioni utili per la nostra vita spirituale. E per fare questa riflessione sulla trasfigurazione mi piace dare un esempio, un'immagine. Immaginavo due uomini, i quali si ritrovano smarriti in un bosco, i quali devono rientrare a casa, ma sta calando la notte, la strada non è quella solita, hanno sbagliato strada e trovano davanti a sé un unico sentiero da percorrere. Immagino due situazioni completamente differenti. Immagino uno di questi due uomini che di fronte a questa situazione, ormai è quasi buio, ha smarrito la strada, è tutto pericoloso intorno, c'è un unico sentiero, quindi un'unica strada da percorrere necessariamente, e questo uomo, uno dei due, è assalito dalla tristezza e dall'oppressione, perché si sente condannato a percorrere quella strada e non sa se è quella giusta, quella che lo riporterà a casa. Dall'altra parte, l'altro uomo, che invece percorre questa strada con gli stessi pericoli, nella stessa situazione di oscurità, ma percorre questa unica strada, questo unico sentiero con gioia e con serenità. Come mai? Perché questo uomo, lungo questo sentiero sconosciuto, ha visto un qualcosa, ha visto un segno che gli ha permesso di capire che è sulla giusta strada, perché gli ha permesso di capire che seguendo quell'unico sentiero certamente riuscirà a ritrovare la strada della casa e riuscirà a ritrovare gli affetti, l'affetto dei familiari e quindi finalmente di rivivere la gioia della propria famiglia. Questa immagine mi è utile per parlare della vita. Infatti noi nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui tutto diventa oscurità, tutto diventa fatica, sudore, stanchezza, sofferenza, noi abbiamo proprio questa impressione di aver smarrito la strada che avevamo visto casomai nell'età giovanile. Abbiamo la sensazione di camminare verso l'ignoto e quindi siamo condannati a seguire questo unico sentiero che porta dove tutti noi sappiamo, porta al cimitero, porta verso la nostra morte. E allora dobbiamo decidere quale dei due personaggi dell'esempio che vi ho proposto noi vogliamo essere. Se l'uomo che si fa prendere dalla tristezza e dall'oppressione perché non è certo di alcunché, o invece di essere il secondo personaggio, il quale lungo questo sentiero ha visto alcuni segni che gli parlano chiaramente che sta sulla buona strada. Ecco il senso della trasfigurazione. La trasfigurazione per gli apostoli è stato questo, un segno lungo questa strada, un segno che ha fatto intravedere a questi uomini qual era l'obiettivo, qual era la meta di questo pellegrinaggio, la meta di questo cammino. E questo è anche il segno, la trasfigurazione, il segno che Gesù offre a tutti i suoi fedeli, a tutti i suoi discepoli, per poter, lungo la strada della vita, avere il cuore lieto, il cuore sereno, nonostante le difficoltà, l'oscurità, la sofferenza, la certezza della conclusione di questa vita terrena. Per cui noi dobbiamo capire se siamo condannati, uso questo termine, alla sfigurazione, cioè giorno dopo giorno andare incontro alla nostra consumazione, al diventare persone sfigurate, oltre che nel corpo, anche nei desideri, o invece siamo gioiosamente orientati verso la nostra personale trasfigurazione, che significa partecipazione alla gloria del Signore. E qui, se siamo convinti che siamo orientati verso la trasfigurazione in Cristo Gesù, dobbiamo riconoscere che fra la nostra trasfigurazione e quella di Gesù c'è una clamorosa differenza. Qual è questa differenza? Gesù ha compiuto la sua trasfigurazione in un istante. Sul monte Tabor Gesù in un istante si è trasfigurato, in un istante ha mostrato la sua vera identità e quindi l'ha testimoniata ai discepoli. Noi, per raggiungere pienamente la nostra identità, abbiamo bisogno di tutta la vita. Noi, lungo il percorso della nostra vita, possiamo avvicinarci sempre più alla nostra vera identità e quindi essere trasfigurati in Cristo. E forse ho detto una sciocchezza nel dire che ci vuole una vita. Ci vuole una vita e qualcosa in più, perché se noi non ci trasfiguriamo completamente su questa terra con una vita di santità, avremo da vivere un supplemento di purificazione che è esattamente il purgatorio. Per cui noi, se vogliamo, possiamo camminare verso la nostra trasfigurazione. E come trasfigurarci? Ce lo dice il Signore. Quando al battesimo Dio Padre parla nella forza dello Spirito Santo, dice: questo è il mio figlio, il prediletto, in cui mi sono compiaciuto. Nella trasfigurazione aggiunge un elemento Dio, dice: ascoltatelo. Se noi vogliamo trasfigurarci e quindi raggiungere sempre di più e meglio la nostra identità, dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Qui faccio una precisazione: ascoltare, non vedere. Noi siamo tutti propensi a correre qui e lì dove c'è una rivelazione, dove c'è una presunta rivelazione, dove Dio si manifesta dando alcuni segni, mostrandosi, e si vede la Madonna qui, si vede il tale santo lì, e noi corriamo. Se questo può essere utile per la nostra crescita nella fede, ben venga anche questo. Ma Dio ha detto nella forza dello Spirito Santo: ascoltatelo, perché noi, dopo aver visto eventualmente un'apparizione, dobbiamo deciderci di fare una cosa molto importante: ascoltare la parola di Dio, ascoltare la parola della Chiesa. È la parola, è l'ascolto della parola che ci porta a conversione, perché dopo aver visto eventualmente la Madonna che si rivela, per capire come deve cambiare la nostra vita, noi dobbiamo esclusivamente fare riferimento alla parola di Dio nel Vangelo e dobbiamo fare riferimento alla parola di Dio che risuona all'interno della Chiesa. Per cui vogliamo trasfigurarci, vogliamo camminare verso la santità, ascoltiamo la parola di Dio. L'ultima idea, e concludo, è la seguente: se noi nell'ascolto della parola di Dio ci trasfiguriamo, quale può essere un ostacolo alla nostra trasfigurazione? L'ostacolo può essere il seguente: se noi andiamo a rileggere il Vangelo dice: passati 6 giorni, Gesù chiamò alcuni suoi discepoli, 3, e salì sul monte Tabor. Passati sei giorni da che cosa? Dall'annuncio che Gesù aveva fatto di una cosa importantissima: la sua passione. Gesù 6 giorni prima aveva parlato del fatto che sarebbe andato incontro alla sua morte. I discepoli si oppongono, Pietro dice: questo non ti capiterà mai, e Gesù redarguisce Pietro. Per cui 6 giorni dopo che Gesù aveva parlato della passione, della sua passione, della sua morte, dona ai suoi figli, ai suoi amici, ai suoi discepoli, dona il segno della trasfigurazione. Cosa voglio dire? Se noi vogliamo trasfigurarci, dobbiamo accogliere la prova, la difficoltà nella nostra vita. Un ostacolo alla nostra trasfigurazione è voler la gloria della trasfigurazione senza la difficoltà della prova, senza la difficoltà della passione e della morte. Per cui in un cammino maturo, serio, profondo, noi dobbiamo riconoscere che la difficoltà, la prova, fa parte della nostra esistenza, e è una grande utopia voler raggiungere la gloria della trasfigurazione senza vivere pienamente i giorni della passione. Per cui concludo con una espressione di Martin Luther King, il quale, di fronte alle difficoltà che aveva nell'annunciare l'importanza dell'uguaglianza fra negri e bianchi, ebbe a dire una volta: non ho paura, io sono salito sul monte, e chiaramente faceva riferimento a questo passo della Sacra Scrittura. Noi come credenti in Cristo Gesù dovremmo, nei confronti della vita e nei confronti delle difficoltà della vita, dovremmo essere capaci di dire lo stesso. Dovremmo dire: io non ho paura delle difficoltà della vita perché sono salito sul monte. Che significa? Un giorno nella mia vita ho incontrato faccia a faccia, chiaramente, il Cristo Gesù, che è diventato il Signore della mia vita, è diventato la meta, la luce della mia esistenza. Se noi sappiamo far memoria di questo incontro nella nostra vita con Cristo Gesù, ogni difficoltà, ogni prova è superabile.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Nel commento introduttivo che ha fatto Silvia al Vangelo, ha detto una cosa interessante. Ha detto: a volte ci capita di spaventarci della luce del Signore, ed è quello che è successo ai suoi discepoli. Ragioniamo un attimo insieme. Pietro, Giacomo e Giovanni, che erano, oltre discepoli di Gesù, erano anche diventati suoi amici, no? Che stavano sempre con lui, viaggiavano con lui, di fronte a questo avvenimento un po' eccezionale del Signore, hanno avuto un po' di paura. Il perché? Perché non hanno più visto Gesù com'era, ma l'hanno visto in maniera diversa. Mi spiego. La trasfigurazione non è una trasformazione, nel senso che non è che Gesù ha fatto una magia, ha detto: guardate che so fare, so diventare bianco e splendente. Invece no, non ha fatto nessuna magia. Ha soltanto mostrato quello che veramente era. Si è mostrato come Dio. Allora, di fronte a una rappresentazione così forte, i discepoli si sono un attimino rimpiccioliti, nel senso che si sono detti: ma chi è questo Signore, chi è questo Gesù che con cui stiamo? Allora è veramente un qualcosa di diverso, è veramente un qualcosa di importante. Però oltre alla paura che hanno avuto, che è stata normale, l'altra reazione, quella di Pietro, è stata quella di dire subito un forte entusiasmo nel dire: è bello, però allora restiamo sempre qua. Un entusiasmo un po' egoistico, quello di Pietro, quello di avere da sé, di conservare solo per sé questo momento di gioia. Però comunque, di fronte a quella luce, oltre allo spavento, poi si è accorto che quella luce non faceva male, non era una luce cattiva, ma invece
era una luce buona. Il Signore si era mostrato nel suo essere Dio non per spaventare gli amici, ma per dire loro: guardate, se io sono Dio è perché vi voglio aiutare. Questa, in parole povere, è stata la trasfigurazione. Però ci domandiamo un po' oggi, chiediamoci un po', oggi abbiamo ascoltato il Vangelo della trasfigurazione, ma noi l'avvenimento della trasfigurazione che cosa significa? Che cosa vuol dire? E lo spiego un po' con una storiellina, ci provo. Un giorno un barbone, Giovanni, si recò in un centro sociale. Sapete cosa sono i centri sociali? Non so, dei luoghi adatti che aiutano in maniera particolare persone che si trovano in diverse difficoltà e disagi, non so, tipo la Caritas o altro, che cercano di dare un pasto oppure un'accoglienza a queste persone che sono senza tetto. Ebbene, Giovanni iniziò a frequentare questo centro. Rimase colpito dalla generosità dei volontari, cioè di quelle persone che stavano lì ad aiutare chi era in difficoltà. E cosa disse? Io non voglio anch'io aiutare gli altri. Quindi diventò a sua volta un volontario del centro. Ma diventò, e il desiderio di aiutare gli altri fu così forte, tanto che divenne un esempio per tutti. Tutti ammiravano Giovanni nelle cose che faceva. Lui non si risparmiava mai, non si stancava mai, dava sempre il 100% a tutti. Capitò che il sacerdote che la domenica andava lì per celebrare messa, per incontrare anche queste persone, nella sua omelia, forse era quaresima, invitava le persone alla conversione, richiamava sulla conversione, sul cambiamento di vita. E una persona che era presente lì in chiesa si alzò e iniziò a dire: io voglio cambiare, voglio diventare come Giovanni. Allora a quel punto il sacerdote si interrogò e chiese: perché dici come Giovanni e non come Gesù? Perché, disse la persona, Giovanni si comporta come Gesù. Anzi, Giovanni sembra Gesù. Cosa significa questa storia? Che quando noi lasciamo che quella luce, quel cambiamento, gli permettiamo che possa avvenire dentro di noi, ebbene, diventiamo a nostra volta luce. Diventiamo dei, posso dire, dei conduttori sani, non so, sapete la corrente, no? Che passa attraverso dei fili. E va bene, anche noi riusciamo a trasmettere quella luce. Tante lampadine, se vogliamo dire, tante lampadine che si alimentano ad un unico generatore, ad un'unica fonte. Diventiamo anche noi espressione di quella luce. Allora, la trasfigurazione, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato oggi, Gesù che sale sul monte e accompagna e fa salire sul monte non solo Pietro, Giacomo e Giovanni, ma invita a salire su quel monte ognuno di noi, e ad ognuno di noi mostra la sua bellezza. Però quella luce riflette in noi e mostra anche in noi la capacità di essere belli e dire: guardate, se anche attraverso di voi questa luce si può trasmettere, vuol dire che anche voi avete la possibilità di essere come me, di trasfigurarvi e di trasfigurare anche gli altri, di portare questa luce anche agli altri. Vogliamo leggere un attimino il segno di oggi?
Abbiamo visto Pietro, Giacomo e Giovanni davanti a Gesù trasfigurato. Essi sono adulti. Chissà se hanno avuto paura. Io sono solo un bambino e quando mi trovo di fronte a qualcosa di straordinario mi spavento e resto senza parole. E allora che interviene qualcuno più grande di me, una voce che mi guida. Proprio come accade su quel monte, una voce che schiarisce le idee. Questi è il figlio mio ed ha delle direttive da seguire, ascoltatelo.
Vediamo questo gestetto, che cosa scriverà.
La parola è Cristo. Domenica scorsa la parola era me. Oggi è Cristo. Domenica scorsa l'invito era ad uscire da un proprio egoismo, se ricordo bene, e adesso la seconda parola è Cristo. Allora che cosa ci vuol dire? Che io, me, con Lui, possiamo fare qualcosa di importante. Dico l'ultima riflessione. A volte vi succede anche a voi di passare dei momenti tristi, no? Un po' bui, un po' difficili, non so, la mamma vi rimprovera, non so, qualche brutto voto a scuola, la febbre, cose difficili. Ebbene, sembra dei dolori che non passano mai e quando finiscono. Ebbene, quei dolori sembrano come delle gallerie. Siete mai stati su un'autostrada? Avete mai attraversato una galleria? Avete visto quando sono lunghe, 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 non si vede mai la fine ed è tutto buio? E fa pure un po' paura, un po' strano, soprattutto quando non sono ben illuminate. Ebbene, però, alla fine, quel buio porta sempre ad una luce. E quando, quando soprattutto sono belle giornate, com'è l'impatto? Quando esci subito dalla galleria, un po' ti vengono da chiudere gli occhi, perché la luce è troppo forte. Però, ecco, se in quel buio, che può essere i momenti un po' di tristi che possiamo vivere, se in quel buio teniamo sempre presente che il Signore lo illumina, ebbene arriveremo alla fine, arriveremo alla vittoria finale, arriveremo alla fine di questa galleria, di questa piccola sofferenza, sapendo che Cristo mi illumina lo stesso, anche se c'è buio in quel momento, e che grazie a Lui possiamo arrivare sempre a quell'uscita finale, perché alla galleria, anche se dura un chilometro, due chilometri, quattro chilometri, ce ne sono anche di diverse molto lunghe, alla fine hanno sempre un'uscita luminosa.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola, ogni mia parola.
Ho voluto mettere in evidenza, se vi ricordate, la preghiera, si chiama Colletta, che ho recitato prima delle letture, scegliendo non la prima ma la seconda, perché la seconda è sempre un po' una sintesi di tutte le letture. In particolare ho voluto accentuare l'espressione obbedienza della fede, che poi significa tante cose, significa che la fede non deve rimanere qualcosa di teorico. Come ho detto all'inizio, la luce è molto importante nella nostra vita, dobbiamo chiederci se davvero siamo nella luce, ma quello che conta è camminare nella luce. Così non è proprio decisivo, anche se è importante avere la luce della fede, conta l'obbedienza della fede. Ovviamente l'obbedienza della fede la vediamo soprattutto nella prima lettura, in cui possiamo anche dire che se l'essenziale del cristianesimo è l'obbedienza, questa obbedienza non è cieca, come qualche volta si dice, ma è un'obbedienza illuminata dalla fede. Vorrei soffermarmi su qualche aspetto della prima lettura che abbiamo ascoltato. Diciamo che, con un po' di fantasia, io credo che la fantasia è importante anche nella preghiera, con un po' di fantasia possiamo ricostruirci tante scene del Vangelo. E se uno ha la volontà, la gioia, la fortuna di andare almeno una volta nella vita in Terra Santa, io ho avuto la gioia di starci 30 anni fa, è sempre spontaneo, quando leggiamo e ascoltiamo il Vangelo, riandare con la memoria dove siamo stati, dove ho visto concretamente i luoghi di Gesù. Ebbene, io credo che questo non valga molto per il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera, perché l'esperienza che venne dato di fare a Pietro, Giacomo e Giovanni è assolutamente non comprensibile e non raccontabile, quindi comprendete anche la difficoltà da parte mia di spiegare una cosa che è impossibile spiegare, allora vado per tentativi. In particolare mi colpisce l'espressione di Pietro, È bello per noi essere qui, facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Qualche persona spiritosa ha detto che il fondatore degli scout non è il famoso Baden Powell, ma San Pietro, perché voleva fare un campeggio. Infatti alcuni traducono capanne, altri traducono tende, ma in fin dei conti voleva organizzare un picnic e rimanere lì con Mosè, Elia, Gesù e gli altri apostoli. Al di là delle battute, c'è a mio parere una contraddizione. Dove la vedo la contraddizione? San Pietro dice è bello per noi essere qui, vuol dire che gli piaceva, vuol dire che stava bene, però subito dopo che si è scritto non sapeva cosa dire perché erano spaventati. Vi dico la verità, sarò pignolo, sarò razionalista, ma non riesco a capire come si fa a dire al tempo stesso è bello ma sono spaventato. Allora faccio dei tentativi. E qui veramente è impossibile da parte mia spiegarmi fino in fondo, perché è questione di esperienza personale. Avete mai fatto esperienza di luce veramente? Che poi significa non tanto quanto ho pregato, quante parole ho recitato, ma esperienza di luce nella preghiera. Non vuol dire le lampadine che si accendono, non vuol dire l'apparizione di Gesù o della Madonna. Vuol dire la luce che rischiara la vostra mente e il vostro cuore. Per fare un esempio concreto, se non avessi fatto questa esperienza di luce almeno una volta nella mia vita, sarei un pazzo, un folle a fare il prete. O uno incontra almeno una volta nella vita la luce che ti chiama a essere prete, oppure uno fa il prete per mestiere o per convenienza o per una specie di suggestione. Allora io credo che San Pietro ha avuto una percezione di profonda gioia nell'incontrare la luce, nel vedere Gesù luminoso. E dice è bello per noi essere qui, quasi a dire io ho sempre cercato questa pace e questa luce. In qualche modo la visione che ha San Pietro sul monte Tabor nel vedere Gesù trasfigurato con Mosè ed Elia, che in fin dei conti è una prefigurazione del paradiso, perché in paradiso vedremo così Gesù nella bellezza e nella luce di Dio, San Pietro in qualche modo ha l'ispirazione di dire io ho sempre cercato questo, questa gioia, questa luce, questa pace. Allora come mai erano spaventati? Ecco, vi do una mia interpretazione del tutto discutibile. Quando si incontra Dio si ha anche una percezione della differenza tra noi e Dio. Vi faccio un esempio ridicolo, ma per me divertente e chiaro. Chiunque di noi, penso che è stato a scuola, e chiunque di noi si è confrontato con i propri compagni di scuola. Io della mia vita faccio un confronto continuo, quindi l'esempio per me è di una chiarezza estrema. Ecco, io non mi confrontavo mai con l'ultimo della classe. Mi confrontavo con il primo della classe oppure con qualche grande studioso, per cercare di andare sempre meglio. Un atleta, magari uno che fa 100 metri, se si confronta con un paralitico si riterrà un grande campione, se si confronta col record mondiale dei 100 metri capirà che deve correre di più. Così, se io mi confronto con chi ruba tangenti, con chi è trafficante di droga, io mi ritengo un grande santo. Se mi confronto con Giovanni Paolo II o Teresa di Calcutta o con Gesù Cristo, capite che viene la voglia di andarmi a nascondere. Ecco allora, se io incontro la luce, se io vedo Dio nella sua bellezza, poi sono spaventato. Perché? Perché vedo i miei peccati. Detto in parole povere, io attualmente confesso poco o niente, ma quelle poche volte che confesso, quando uno comincia la confessione dicendo «Padre, io sto tutto a posto, padre, io non faccio peccato, padre, mia moglie ogni tanto si comporta male, ma io sto a posto?» Io penso una sola cosa, questo ai piedi nell'inferno,
perché sta nelle tenebre. Stando nelle tenebre si ritiene a posto, ma se vede un poco di luce fa l'esperienza di ogni grande santo. Leggete una biografia di un qualsiasi santo, vedete se il santo dice: ma come sono bravo, ma come sono perfetto, ma come faccio tutto bene. Detto questo, vi lancio un altro interrogativo, alla luce sempre naturalmente delle mie idee, delle mie esperienze che confronto con la parola di Dio. Io sono profondamente convinto che ciò che vale è duraturo, ciò che è scadente è passeggero. Non faccio 10.000 esempi, Papa Benedetto recentemente ne ha parlato con riferimento alla crisi finanziaria, dicendo: i soldi non sono niente, e lo si sta vedendo anche grazie agli imbrogli delle grandi banche americane. Comunque ciò che vale è eterno, ciò che vale di meno è passeggero. Basti pensare alla bellezza fisica: uno può essere bello quando volete, forse anche per 20-30 anni, lifting eccetera, io penso solo fra 100 anni questo come sarà, forse sarà più brutto di me, vabbè. Ebbene, questa esperienza di luce, questa esperienza di gioia per San Pietro e per gli altri apostoli dura pochissimo. Se leggete e rileggete questa pagina del Vangelo vi rendete conto che la cosa dura pochissimo. Anzi, loro vorrebbero prolungarla, fare una specie di campeggio da Boy Scout, però finisce subito tutto. Che significa? Che significa che la gioia cristiana, la luce cristiana è qualcosa di passeggero, allora non vale niente? Qualche volta si dice che la gioia cristiana è duratura, mentre il piacere del mangiare o il piacere sessuale è qualcosa di rapidissimo e di fuggitivo. Mi sembrerà strano, ma questo interrogativo che mi sono posto in questi giorni per prepararmi l'omelia l'ho risolto alla luce, parola quanto mai adatta, dell'esperienza di Santa Bernadette, la ragazza povera e ignorante che ebbe la luce, immaginate la luce, che sperimentò Bernadette nel vedere quella signora luminosa nella grotta di Massabielle a Lourdes. Ecco, allora mi è venuto di collegare questa pagina del Vangelo all'esperienza di Bernadette. Lei a Lourdes incontrò la luce in quella grotta. Poi, per tutta la sua breve vita, fece esperienza di buio, perché nessuno le credeva, perché la prendevano in giro, perché dovette farsi monaca di clausura e nel monastero non le credevano, la criticavano. Quando cominciò a zoppicare dicevano che voleva mettersi in vista, invece aveva tubercolosi e cancro, se ricordo bene, e morì a 34 anni. Allora mi piace pensare all'esperienza di Bernadette come la luce di Lourdes, la sofferenza e il buio della sua vita, in previsione di un'altra luce, di un'altra gioia, questa volta che non sarebbero mai finite, nella luce e nella gioia del paradiso. Forse in qualche modo questa è l'esperienza della vita di ognuno di noi. Se incontriamo Gesù Cristo, e che è questa la domanda profonda che io faccio a me e voi, l'ho incontrato, cerco di in qualche modo di moltiplicare nella mia giornata, nella mia vita, le occasioni in cui il Signore mi può dare la luce, perché la luce non posso costruirla io, posso costruire tante cose, ma la luce è dono, però posso mettermi nelle condizioni di recepire questa luce, col silenzio, con la confessione frequente, con la preghiera prolungata in luoghi lontani dal chiasso, ma poi questa luce può anche finire. Allora io affronterò le difficoltà della mia vita in base alla luce che ho accumulato nei momenti buoni. Tutto questo per affrontare la croce quotidiana in vista poi della luce del paradiso. Detto in parole povere, e mi avvio alla conclusione, vi sembrerà strano quello che vi dico, ma a me quando capita una cosa molto bella, forse perché diffidente, forse perché insicuro, io mi dico: beh, tra poco arriverà una catastrofe. Perché? È perché il Vangelo di oggi. San Pietro vede Gesù, ha questa profonda gioia, ma in previsione della croce del Calvario. Gesù ha preparato Pietro ad affrontare la croce. Viceversa, quando io incontro la croce particolarmente pesante, mi viene da dire, estremamente passeggero, dopo la croce c'è il paradiso. Quindi in qualche modo con Gesù, con la sua luce, dobbiamo saper relativizzare tutto. Perché soltanto il Signore conta la sua volontà e la sua presenza. Avrei molte altre cose da sottolineare, ne voglio dire soltanto una come flash, ma credo che sia estremamente importante. Nella prima lettura, passo che conosciamo molto bene, sembra qualcosa di disumano. Il Dio che dice a un padre, uccidi tuo figlio, il tuo unigenito. Vedete come ritorna quella parola, unigenito. Unigenito come Gesù Cristo, unigenito nel senso che non hai altri figli su cui fondare il tuo affetto e le tue sicurezze, è il tuo unigenito e sei anziano e non avrai altri figli e lo devi uccidere. Che significa un Dio disumano? Un Dio che gioca con gli affetti umani perché già sapeva che Isacco poi non doveva essere ucciso? A mio parere significa una sola cosa. Che il Signore vuole purificare il nostro amore e il nostro cuore, vuole portarci a capire che il primato è di Dio e di nessun affetto umano. Ma perché? Perché diffidiamo degli affetti umani? No, io credo che il Signore non ci esorta a diffidare degli affetti umani, ma ci esorta a pensare e a capire, a vivere, che quando mettiamo un uomo o una donna al di sopra di Dio, non è perché amiamo molto quell'uomo o quella donna, ma perché usiamo quell'uomo e quella donna per colmare dei nostri bisogni, delle nostre carenze, e lo mettiamo al di sopra di Dio per le nostre carenze. Ma se mettiamo Dio al di sopra di tutto, non ameremo di meno gli uomini, le donne, gli amici, i figli, perché in Dio c'è solo da arricchirsi e non c'è nulla da perdere. C'è da perdere solo col peccato e con l'egoismo.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Ogni mia parola.
Fratelli e sorelle, il Signore ci invita a salire con Gesù sul monte della Trasfigurazione per ascoltare la voce del Padre che ci rivela il vero volto del Figlio. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Signore, per i gruppi famiglie che oggi vivranno la loro giornata di ritiro, affinché possano sentirsi, dopo oggi, più preparati per la Tua morte e resurrezione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Signore, affinché noi tutti sappiamo riconoscere in Te la nostra guida, soprattutto nei momenti tristi. Preghiamo.
Ti vogliamo pregare, oh Signore, perché tu possa darci sempre la forza di capirti, nonostante le difficoltà che ci troviamo ad affrontare. Preghiamo. Tutte le famiglie, Gesù, aiutaci ad amare e sostenere gli amici come hai fatto tu con tutti. Preghiamo.
Le famiglie, preghiamo.
Prego per tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di cure. Preghiamo.
Per la Chiesa, perché è trasfigurata dalla luce radiosa di Gesù, illumini e conforti il mondo con la speranza che non delude e la consolazione che rincuora. Preghiamo.
O Dio, che hai portato a compimento la legge e i profeti nella trasfigurazione del tuo diletto Figlio, donaci di fissare il nostro sguardo verso la Patria Celeste, dove ti contempleremo senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi. sarà vostro il regno di Dio Padre. Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò.
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
Perdonami, Signore, per tutte le volte che non stato... non sono stato così attento da vedere la luce nascosta dentro le persone, per tutte le volte che per la paura di essere giudicato e per la paura di essere rifiutato ho messo delle maschere, indossato abiti che non mi appartenevano, così facendo ho impedito a te, agli altri e persino a me stesso d'amarmi per quello che veramente sono. Perdonami, Signore, per tutte le volte che non mi sono lasciato trasfigurare da te.
Se sarete miti verso tutti, beati voi, erediterete tutto il mondo. Quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò.
Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri ti rendiamo fervide grazie, Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Se sarete misericordiosi, beati voi, la misericordia troverete. Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, perché voi vedrete il Padre mio.
Beati voi,
beati voi,
beati voi, beati voi.
Se lavorerete per la pace, beati voi, chiameranno voi figli di Dio. Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, sarà grande in voi la santità.
Beati voi,
beati voi,
beati voi,
beati
voi, beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
Notiziario. Sacro cuore.